Ciao a tutti cari. Prima di iniziare chiedo a un fratello se vuol pregare per me affinché sia veramente il Signore a parlare e siano questa sera proclamate le sue parole, che non sia io a parlare ma che sia lui a parlare secondo la sua volontà, secondo ciò che lui ha stabilito. Grazie.
Non ci deve essere silenzio forte, un fratello che sostiene un altro fratello, una cosa immediata, forza.
Signore, ci mettiamo davanti a te ad ascoltare questa seconda parte, Signore, di questa riunione, Signore, per ascoltare il messaggio che tu ci vuoi mandare. Illuminaci, che possiamo comprendere, oh Signore, tutto quello che attraverso questo nostro fratello ci dirai, oh Signore. Ti ringraziamo per questo nel nome del tuo figliolo Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetti da 14 a 29. Sì, capitolo 9, versetti da 14 a 29. Ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutete con loro? Ed uno alla folla, rispondendo, disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio, che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra, lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli, rispondendogli, disse: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono. Ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza, e spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì, e il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò, ed egli si alzò in piedi. Or quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo, se non con la preghiera e il digiuno. Amen. È un brano meraviglioso, è un brano che a me ha parlato particolarmente per una serie di motivi e in particolare per i versetti che seguiranno, che leggeremo più tardi. Abbiamo qui, la parola ci presenta una situazione drammatica, questo spirito che ha afferrato questo fanciullo e che fa di questo fanciullo quello che vuole. E È meraviglioso vedere un aspetto fondamentale di questo brano, dove chiaramente i discepoli hanno l'incarico di liberare il fanciullo epilettico. Non c'è dubbio a questo. I discepoli avevano questo incarico, perché chiaramente il Signore ci evidenzia chiaramente in un passo e ci evidenzia la sua particolare delusione per l'atteggiamento dei discepoli, che vengono definiti increduli. Nel versetto 19 abbiamo letto: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò?» Nel Vangelo di Matteo è aggiunto: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi?» La stessa frase, in questo brano del fanciullo epilettico, nella versione del Vangelo di Matteo, è aggiunta anche la parola «incredula e perversa». Fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò. E la cosa altrettanto meravigliosa è che nei piani del Signore è certo che il Signore desidera liberare questo fanciullo. Non c'è dubbio. La parola è piena, se noi leggiamo il Vangelo, il Signore è venuto per liberare, per sciogliere i legami. Camminava, ha camminato nei luoghi dove ha camminato, nelle varie situazioni, a Capernaum, a Betesda, nei vari luoghi dove il Signore camminava, il Signore liberava. Sono decine i casi, leggiamo nella parola che sono decine e decine di casi che non vengono neanche raccontati, di persone possedute, di persone nella malattia che toccavano un lembo del suo vestito e usciva da lui la potenza tale da liberare. Il Signore è il liberatore, colui che guarisce. Questo certifica, senza ombra di dubbio, che il Signore è per noi. È per noi, il Signore desidera sciogliere, desidera liberare. E desidera che anche noi in Lui compiamo ciò. Ed è scritto chiaramente: «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterò?» Il Signore vuole rompere i legami, vuole rompere i legami col mondo, col peccato, con i demoni, con gli spiriti. Il Signore è venuto a liberare a più e a più livelli, a tutti i livelli. Il Signore è venuto per noi per liberarci, perché noi, da noi non possiamo fare niente. Siamo definiti generazione incredula e perversa. Noi non abbiamo alcun merito, non abbiamo fatto nulla, non portiamo nulla, non apportiamo nulla. In Lui noi possiamo operare, in Lui. Quel passo meraviglioso nell'Epistola ai Colossesi: Cristo in noi speranza di gloria, da noi non viene alcun bene, da noi non viene alcun bene, ma in Lui speranza di gloria. Ed è proprio quello che il Signore ci sta dicendo in questo passo. O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Il Signore è venuto per donare, è il gran donatore, è venuto per donarci potenza, per donarci forza, per donarci tutto e pienamente. In Lui abbiamo tutto e pienamente. È venuto per liberarci dalla menzogna. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». È venuto per liberarci dalla menzogna, dal peccato, dagli spiriti malvagi. È il liberatore. È chiaro, questi passi che sono sotto i nostri occhi sono chiari e lampanti. È venuto per liberare, per sciogliere quei legami che legano alla terra. In questo caso abbiamo questo fanciullo epilettico che, come è scritto, cade a terra, si rotolava e schiumando. La sua situazione era pesante, era grave, era posseduto da questi spiriti, ma anche se non ci sono manifestazioni così. Questa è una manifestazione chiaramente evidente, molto forte, che suscita anche una preoccupazione grande per le sorti di questo fanciullo, per la sua situazione. Il padre era un padre disperato, lo vediamo chiaramente dopo nel passo in cui chiede al Signore di sovvenire la propria incredulità, ma il Signore a più livelli è venuto per sciogliere, per liberare i legami dalla terra che abbiamo. Nel momento in cui abbiamo creduto, abbiamo accettato, il cammino del credente è un cammino che di liberazione in liberazione, di scioglimento, sciogliere i legami con la terra al fine di guadagnare Cristo. Dobbiamo proprio, il Signore in questo brano chiaramente riprende in maniera sostenuta i discepoli proprio perché hanno qualcosa che li lega. E quel qualcosa che li rega li rende increduli. Hanno un qualcosa, lo leggeremo dopo, perché il Signore, la cosa meravigliosa, presenta in questo passo viene presentato un problema che hanno i discepoli. Ma nel passo dopo, lo leggeremo tra poco, si vede chiaramente qual è il legame che lega i discepoli, che fa sì che loro non possano esercitare quella potenza che il Signore desidera che loro esercitino. Questo passo mi faceva riflettere su quanto, in quale maniera, io parlo per me, queste riflessioni di questa sera sono riflessioni che mi hanno portato proprio a riflettere sul mio personale peccato. E proprio riflettevo su come, quando mi accosto al Signore, quando prego il Signore, mi accosto svilendolo, non riconoscendo la sua grandiosità, la sua maestosità, la sua altezza, la sua immensità, la sua grandiosità e quanto lui ha fatto e fa per noi. Quanto? Questo messaggio, questi versetti sono di una tale bellezza, di una tale potenza, e la potenza è proprio il fatto che il Signore desidera che i discepoli operino per mezzo del Cristo, per mezzo di Lui. Ma a causa della loro incredulità e della loro perversità, come dicevo nel Vangelo di Matteo, viene descritta generazione incredula e perversa. Il Signore definisce la generazione incredula e perversa. È meraviglioso guardare invece il senso di autorità con cui il Signore agisce. È la stessa autorità che il Signore vorrebbe vedere nei Suoi discepoli. La cosa meravigliosa è che, oltre a sottolineare il Signore è il Signore delle soluzioni, è bellissimo proprio leggere in questo passo che il Signore evidenzia un problema, ma a differenza di ciò che fa l'uomo, noi riflettiamo su un aspetto fondamentale. Camminando nel mondo, tutto il giorno, quando parliamo con le persone che non hanno creduto nel Signore, che non hanno desiderato, che non hanno voluto rimettere la propria vita nelle mani del Signore, si lamentano, evidenziano solo problemi. Il Signore è il Signore delle soluzioni. L'uomo non fa altro che denunciare problemi nella propria incredulità. Non credendo, non può fare altro che denunciare la propria incapacità, la propria incredulità, e quindi annaspa nelle lamentele, nel lagnarsi, e questi sono i segni che contraddistinguono l'incredulo, cioè colui che non crede, che non ha creduto nel Signore, non può fare altro che lagnarsi e lamentarsi. E questo è fondamentale che non accada ad ognuno di noi. Il credente, colui che ha creduto, in virtù dei privilegi, in virtù di ciò che il Signore ci ha dato, in virtù di ciò che Lui è per noi, il Signore ci ha donato l'autorità, ci ha donato la potenza, ci ha donato il Suo Figliolo, ci ha donato tutte pienamente, in Lui abbiamo tutte pienamente. È chiaro che se guardiamo dentro di noi non potremo fare altro che lamentarci, ma è ciò che proprio in questo passo in particolare, ma più in generale in tutta la parola, proprio il Signore desidera che noi abbandoniamo, che sciogliamo quei legami con la nostra natura carnale per far vivere il Suo Spirito, per far vivere Lui. Il Signore definisce, dicevo, i discepoli di questa generazione, ma in questo caso specifico, dato che i discepoli non hanno potuto, li definisce generazione incredula. Incredula che non ha fede, che non ha fiducia. Colui che non crede è colui che non ha fede, che non ha fiducia. Il Signore Gesù nella parola ci dice chiaramente: quando tornerò, troverò io la fede? Il Signore vuole vedere la fede ed è la stessa cosa che chiede qui ai discepoli. O generazione incredula, chi non crede è colui che non ha fede. Fino a quando vi sopporterò? Fino a quando sarò con voi? Non c'è fede. Ma se andiamo al versetto 29, il Signore è meraviglioso, nel suo amore per noi ci dà anche la... si ricorda che siamo polvere, lui sa che siamo polvere. E quindi per il cuore contrito, per il cuore aperto, desideroso di ascoltare, il Signore nella sua parola ci dà la soluzione. Perché i discepoli si interroga, perché? Versetto 28, perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. E mi ha fatto riflettere, pensare a questi due aspetti, preghiera e digiuno. Non lascia spazio a dubbi, non è un linguaggio ermetico, è molto chiaro il Signore dice: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Ma questi due strumenti che il Signore presenta ai discepoli come la chiara soluzione, che strumenti sono? Io riflettevo proprio che la preghiera e il digiuno, per la grazia del Signore, sono gli strumenti più evidenti tramite cui noi rinneghiamo noi stessi. Cosa è scritto? Torniamo, facciamo un passo indietro, al capitolo 8, al versetto 34, ricordiamoci di questo passo meraviglioso. È un passo che mi riempie di gioia ogni volta che lo leggo, perché è un passo talmente completo, talmente potente, che poterlo leggere riempie di gioia il mio cuore, i nostri cuori, proprio riempie di gioia. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chiunque, tutti, chiunque vuole. Chiunque vuole, chiunque desidera, chiunque mi desidera, chiunque mi vuole, rinneghi se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. La cosa meravigliosa è che il messaggio della salvezza del Signore è un messaggio semplice, non è un messaggio costruito, complicato. Intanto è per tutti, perché la parola chiunque è incontestabile. Chiunque, chiunque vuole, chiunque ha una testa, due braccia, due gambe, chiunque essere umano, chiunque vuole, qualsiasi essere umano, chiunque è in grado di udire, di ascoltare, la fede sia per mezzo dell'udire. Ricordiamocelo, chiunque vuol venire, il Signore parla. Chi desidera ascoltare, il Signore parla. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. E qual è lo strumento che il Signore qui dà ai discepoli? Preghiera e digiuno. Sono gli strumenti più evidenti del rinnegamento. Per questo non c'è... Perché c'è incredulità? Perché i discepoli vengono definiti dal Signore come increduli? Preghiera e digiuno. E questo è un passaggio fondamentale, preghiera e digiuno. Ma non solo per scacciare questi spiriti, questo è l'esempio che il Signore presenta ai discepoli per scacciare questa specie di spiriti, ma la preghiera e il digiuno sono alla base del rinnegamento, più in generale del rinnegamento di noi stessi. Preghiera e digiuno. Il digiuno è un chiaro esempio di come di... non voglio usare un termine sbagliato, ma di auto-umiliazione, in cui l'uomo umilia se stesso. Chiaramente stiamo parlando del digiuno personale, non del digiuno sbandierato, come è scritto in altri passi della parola. Chi digiuna deve farlo alla presenza del Signore, proprio col cuore contrito, senza darne sfoggio, perché altrimenti ne pagheremo un più severo giudizio. Preghiera e digiuno, proprio gli strumenti più umili in cui ci possiamo presentare al Signore, l'umiltà. L'umiltà precede la gloria, è scritto nella parola. L'umiltà precede la gloria e qui il Signore ci presenta la soluzione, gli strumenti con cui l'uomo si deve presentare nella massima e assoluta umiltà, nel pieno rinnegamento di se stessi, preghiera e digiuno. E al tempo stesso è meraviglioso nel versetto 24 la risposta di quel padre. Vedremo più tardi nei versetti successivi, perché il Signore sta guidando proprio in questi passi i discepoli in un percorso alla scoperta del loro io, per cercare proprio di stimolare in loro un percorso di crescita, perché è chiaro proprio il proseguo di questi passi. Nel capitolo 8 il Signore presenta proprio la soluzione: chiunque vuol venire dietro a me rinneghi se stesso e mi segua. Dopodiché abbiamo questo evento e vedremo, leggeremo dopo qual è il problema dei discepoli, che il Signore nella sua bontà, con assoluta bontà, misericordia e benignità, tira fuori dalla bocca dei discepoli qual è il loro problema, qual è il loro problema, qual è il loro peccato. Diamogli la parola, qual è il loro peccato, perché di peccato qui si sta parlando. O generazione incredula e perversa, il Signore definisce i discepoli, che non hanno potuto a causa della loro incredulità, incredulità, mancanza di fede. Ma allo stesso tempo, in questo passo, il Signore stimola anche alla fede il padre di questo ragazzo. Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa è possibile a chi crede. È il Signore qui che parla. Ogni cosa è possibile a chi crede. Il Signore parla, ci sta parlando. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Il Signore è per noi. È per noi tutti i giorni, è per noi in tutta la sua parola, dalla Genesi all'Apocalisse. E subito, versetto 24, il padre del fanciullo, gridando in lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. E la risposta del padre lascia veramente di stucco, perché dichiara di credere, ma un attimo dopo chiede al Signore di sovvenire alla sua incredulità. Perché è bellissima la sincerità e l'onestà con cui risponde questo padre. Il padre comprende chiaramente di non essere in grado di credere. Non riesce. Lo desidera però, lo vuole, lo desidera. Perciò prega, chiede, sovvieni alla mia incredulità. Chiaramente umilia se stesso. Dice: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Prega e chiede al Signore di sovvenire alla sua incredulità. E il Signore Gesù non si trattiene. Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. È meraviglioso proprio ciò che il padre di questo fanciullo chiede al Signore: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Questo padre si sente un padre mancante, non si ritiene in grado, però lo desidera, però vuole. Desidera e chiede al Signore di sovvenire alla sua incredulità, lo chiede con forza. Io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Questo mi umiliava. Quante volte davanti a una situazione difficile, a una situazione complicata, a vicissitudini complesse della nostra vita, situazioni problematiche, andiamo al Signore dicendo: Signore, io credo in te, sovvieni alla mia incredulità. Non sono in grado, non ho i mezzi, non ho gli strumenti, però voglio, però desidero, sovvieni tu alla mia incredulità, agisci in me. Quel canto meraviglioso, agisci in me, ravviva e accresci la mia fede. Agisci in me, ravviva e accresci la mia fede. È questo che è ciò che questo padre chiede implorando al Signore. Dopo questi eventi, se leggiamo i versetti successivi, vediamo qual è il problema dei discepoli. Subito versetto 29 dice: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Leggiamo versetto 30. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea ed egli non voleva che alcuno lo sapesse. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno. Ma dopo essere stato ucciso, risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare e avevano timore di interrogarlo. Giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa, domandò loro: di che discutevate fra di voi per la strada? Ed essi tacquero perché per la via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Allora, postosi a sedere, egli chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro. Poi, presolo in braccio, disse loro: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Amen. Il Signore ha appena definito, qualche versetto prima, i discepoli generazione incredula e, come aggiunge il Vangelo di Matteo, perversa. E vediamo in questi versetti in maniera molto chiara il problema dei discepoli. Il Signore, loro non rispondono neanche al Signore, non, dice nel versetto 34, ed essi tacquero, perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. È evidente, è chiaro, un peccato di orgoglio da parte dei discepoli, è evidente, è chiaro, l'orgoglio. E l'orgoglio li ha trascinati in una situazione molto triste, molto brutta. È triste proprio leggere il susseguirsi di questi eventi. La tristezza dello stato dei discepoli si palesa nel versetto 31, perché partiti di là attraversarono la Galilea e il Signore li ammaestrava. E il Signore chiaramente parlava del suo piano, del piano meraviglioso per lui. Il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Il Signore è al centro, nel suo parlare, nel suo dire, il Signore è al centro e il Signore desiderava porre se stesso al centro del dialogo, dei discorsi. I suoi piani, i suoi progetti, la sua volontà, il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini. Di cosa avrebbero dovuto parlare i discepoli per la via? Di chi fra loro era il più grande? Il Signore qui gli presenta il piano del figlio dell'uomo, di ciò che era, che sarebbero stati i piani, i progetti. Su cosa si dovevano interrogare i discepoli se non su ciò che il Signore presentava loro davanti? E invece tacquero. Tacquero. Quante volte, io parlo per me, quante volte davanti al Signore tacciamo? Tacciamo perché I nostri pensieri non sono i suoi pensieri, i nostri ragionamenti non sono i suoi ragionamenti, e diamo sfogo ai nostri pensieri, ai nostri ragionamenti, non rinnegando noi stessi. Mi veniva in mente in questo momento nel Salmo 55, non è scritto negli appunti, dove è scritto nella sofferenza di Davide, è scritto: è scritto che a causa, adesso non trovo il passo, ma c'è scritto chiaramente che Davide, asserragliato, sofferente, le sue ossa si consumavano a causa del suo stare in silenzio. Adesso non trovo il passo, non riesco a collegarmi, ma c'è, forse non è neanche il Salmo 55, un altro salmo, ma le mie ossa si consumavano a causa del mio tacere tutti i giorni. E qui i discepoli, Salmo 51, sì, niente, non lo trovo. Comunque, niente, per andare avanti. E chiaramente, chiaramente il Signore desidera proprio sostituire i nostri pensieri con i suoi pensieri. Ma qui c'è un problema di orgoglio, molto evidente, molto chiaro. E il Signore chiaramente, nella sua grande benignità, impartisce loro un insegnamento su come guadagnare il primo posto attraverso la perdita. Sì, perché nel momento in cui crediamo nel Signore, il combattimento quotidiano è contro l'io, contro noi stessi, contro noi. Siamo noi l'ostacolo. E il Signore qui lo fa vedere chiaramente ai discepoli. Loro non parlano neanche, versetto 34, essi tacquero. Ma il Signore, conoscendo i loro pensieri, gli risponde: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti, perché il Signore si è fatto ultimo di tutti. Il Signore voleva presentare, versetto 31, il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno. Erano questi i pensieri che il Signore avrebbe voluto vedere nei discepoli. Come possiamo presentarci davanti al Signore senza aver rinnegato noi stessi? Utilizzando gli strumenti che il Signore ci ha dato e ce li presenta il Signore, preghiera e digiuno. In questo evento particolare per prepararli, per scacciare gli spiriti, ma più in generale sono gli strumenti chiari ed evidenti per rinnegare noi stessi davanti al Signore nella piena confessione di peccato, confessando e portando a Lui il peccato e l'iniquità che vi è dietro il peccato. Il cammino di fede in fede, di gloria in gloria, è un cammino di guadagno attraverso la perdita. Cammino, guadagno attraverso la perdita dell'io. Passioni, desideri, orgoglio, superbia, egoismo. E mi faceva riflettere anche un aspetto fondamentale che riguarda più in generale l'amore del Signore. L'essere umano non è in grado di amare, l'essere umano non può amare da sé. Non è in grado. Dio è amore, Dio ci ha donato l'amore. E questi discepoli, non potendo agire su questo fanciullo, non riescono ad agire perché a causa della loro incredulità non sono neanche in grado di amare questo fanciullo. Non possono manifestare, a causa della loro incredulità, l'amore del Signore per questo fanciullo. E E riflettevo proprio su un passo che una delle ragioni principali per la quale non amiamo il Signore e che ci rende anche difficile amare il prossimo, come abbiamo letto in questo passo, è che i nostri desideri sono più forti per le cose del mondo, per ciò che noi siamo, per ciò che il mondo ci presenta. E se mettiamo questi desideri al primo posto, questi desideri diventano idoli, idolatria. Dobbiamo proprio camminare alla presenza del Signore nel pieno rinnegamento, presentando noi stessi in sacrificio vivente, in sacrificio, sacrificandoci per il Signore, attraverso gli strumenti che Lui ci ha donato, e li sono presentati chiaramente qui nel versetto 29. Guadagno attraverso la perdita. Guadagniamo attraverso la perdita dell'io, guadagniamo l'amore, guadagniamo la misericordia, guadagniamo la vita, guadagniamo la grandezza e l'autorità che il Signore desidera vedere in ognuno di noi. Il Signore qui è chiaramente in questo passo deluso, chiaramente dall'incredulità dei discepoli, generazione incredula e perversa. È irritato il Signore, cioè è irritato, è chiaramente deluso. O generazione incredula e perversa, sono parole forti. Fino a quando vi sopporterò? Fino a quando sarò con voi? Sono parole forti che il Signore qui sta dicendo ai discepoli e che sta dicendo ad ognuno di noi. Da dove viene l'incredulità se non dal mancato rinnegamento di noi stessi? Ma se non vogliamo sciogliere i legami, vogliamo trattenere, e la nostra confessione non è una confessione pura, integra, vera, verace, completa, allora non sciogliamo, non sleghiamo, e se non sciogliamo e non sleghiamo, non avremo autorità, non avremo potenza, non avremo fede, mancheremo di tutto, di tutti i privilegi alla quale il Signore desidera, all'interno del Signore desidera, all'interno del quale il Signore desidera farci camminare. Di gloria in gloria, tutto ciò è per noi. È una sveglia proprio qui che il Signore desidera dare ai discepoli e che desidera dare proprio ad ognuno di noi, proprio una sveglia affinché camminiamo di gloria in gloria. Io parlo per me personalmente, proprio mi è una riflessione che mi ha proprio umiliato a causa della mia incredulità, della mia perversità, proprio dobbiamo abbandonare tutto ciò che rappresenta l'io. Leggiamo in Marco, sempre al capitolo 10, versetti da 25 a 31. Conosciamo tutti questi passi, è l'incontro tra il Signore e il giovane ricco. E nella parte finale il Signore ci dà una lezione veramente grande di quello che sono proprio i suoi piani per noi. Conosciamo tutti l'evento proprio qui descritto, non lo leggiamo, ma andiamo al versetto 25, dice: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Per cammello qui intende, il cammello è una fune di sezione molto grande, sostanzialmente. Si chiamava cammello, una sorta di fune che ha una sezione di grossa dimensione, solitamente quelle funi che si usano per ancorare le navi, le barche ai moli, quindi sono funi di diametro importante, anche di 5-6 centimetri. Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù, rispondendo, disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o poderi, per amor mio e dell'Evangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e podere, insieme a persecuzioni, e nel mondo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. È una rivelazione meravigliosa, è un brano meraviglioso. Il Signore ci descrive chiaramente quelli che sono i suoi piani per noi. Pietro dichiara nel versetto 28: noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E il Signore va avanti. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In verità, io vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato. La parola lasciare è una parola fondamentale. Dobbiamo proprio metterla in preghiera. Dobbiamo lasciare. Siamo qui su questa terra per lasciare ogni cosa. Siamo nati a nuova vita in Cristo per lasciare la vecchia vita. Il battesimo rappresenta questo, proprio il lasciare l'io, abbandonare l'io, scrollarci l'io di dosso, lasciare tutto. Lasciare tutto ciò che abbiamo ottenuto con le nostre forze. Eh sì, perché prima di credere in Cristo, prima di nascere di nuovo, tutto ciò che rappresenta la nostra vita precedente lo abbiamo ottenuto con le nostre forze, facendo lavorare l'io. E ciò che abbiamo ottenuto con le nostre forze ci può solo essere messo in conto di debito. Ci può solo essere messo in conto di debito. Ciò che dobbiamo ottenere, lo dobbiamo ottenere in Lui, per Lui, in vista di Lui. Chi è mio fratello e mia sorella? È scritto: chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio. Potremmo forse noi vantarci di qualcosa che abbiamo ottenuto con le nostre forze? Avremmo forse noi da sbandierare qualcosa davanti al Signore? Come qui abbiamo letto i discepoli che si interrogavano su chi di loro fosse il più grande. Il Signore chiaramente impartisce loro una lezione molto chiara. Qualcuno di voi vuole essere il più grande? Sia l'ultimo e servo. Io, per grazia, ti do tutto e pienamente, più di tutto ciò che tu possa immaginare. Che non riceva, versetto 30, abbiamo letto Marco capitolo 10, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli o poderi, insieme a persecuzioni, e nel mondo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Questo lo dice il Signore chiaramente in risposta all'affermazione di Pietro. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. E il Signore ama dare, ama spiegare e illustra i piani per l'uomo. È una descrizione meravigliosa, ben molto chiara, di ciò che sono i piani e i progetti del Signore per noi. Il Signore vuole darci tutte pienamente, ma per i Suoi meriti, non per i nostri. Il battesimo rappresenta proprio questo: abbandonare l'io, abbandonare ciò che siamo, al fine di guadagnare Cristo e ottenere tutte pienamente in Lui, abbandonando e lasciando ogni cosa. Non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e dell'Evangelo. Per amore mio. Lasciare ogni cosa per amore mio. Questo è ciò che il Signore ci chiede. E lasciare ogni cosa è un esempio chiaro di rinnegamento. Colui che lascia è colui che rinnega se stesso. Colui che lascia è colui che rinnega. E a ciò sovviene la preghiera e il digiuno, perché noi non siamo in grado. Cosa dice il padre di quel fanciullo? Signore, io credo, sovvieni alla mia incredulità. Noi non siamo in grado, però il Signore ci dà gli strumenti, preghiera, digiuno, ce li presenta, fatti alla sua presenza, in Lui. Il Signore non ci vuole condividere. Non vuole condividere nulla di ciò che noi siamo. Al Signore non interessa la nostra natura. Il Signore è venuto per darci la sua natura, per darci la sua vita, per darci la sua verità, il suo amore, per darci Lui, e in Lui abbiamo tutto e pienamente. Il Signore sta solo aspettando che lasciamo affinché Lui possa aprire i rubinetti della sua benignità. Sta solo aspettando nella vita di ognuno di noi. Vuole vedere quanto lasciamo e quanto desideriamo lasciarlo, quanto è grande in noi la volontà e il desiderio di lasciare. Ma purtroppo facciamo fatica a lasciare, a sciogliere ciò che deve essere sciolto. Matteo capitolo 12, versetti da 46 a 50. Ora, mentre egli parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli, i quali, fermatisi fuori, cercavano di parlargli. E qualcuno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli, sono là fuori e cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che lo aveva informato: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E distesa la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. È meraviglioso, il piano del Signore è un piano chiaro, evidente. Il Signore desidera che compiamo la sua volontà, e la sua volontà è che lasciamo tutto. Lasciamo cose, oggetti, desideri, orgoglio, superbia, orgoglio e superbia della vita. Tutto ciò che riguarda l'io deve essere lasciato affinché ogni cosa sia sciolta qui sulla terra. Tutto ciò che scioglieremo qui sulla terra sarà sciolto, è scritto nella parola, anche nel cielo. La vita del credente è la vita di colui che deve rinnegare se stesso e sciogliere i legami affinché possa prendere la propria croce e seguire. Seguire la sua volontà, seguire il suo amore, la sua misericordia, la sua benignità. In Lui abbiamo tutto e pienamente. Seguire Lui. Lasciando tutto, tutto. Niente, ormai è tardi, avevo un altro passo. Dice proprio il Signore proprio desidera che lasciamo. Ma dopo aver lasciato, c'è un passo successivo che il Signore ci chiede, la perseveranza. Il Signore desidera che perseveriamo. E il Signore mi ha posto un salmo, riflettendo sul tema proprio della perseveranza, perché dopo aver lasciato c'è un passo fondamentale. Leggiamo prima un altro, proprio in Matteo al capitolo 12. Matteo capitolo 12. Leggiamo prima questo. Matteo 12, 43, 45. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa, da dove sono uscito. Ma quando giunge, la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. È fondamentale la perseveranza. Il Signore ci chiama a rinnegare noi stessi, a lasciare, ma dopo aver lasciato è importante riempire la casa svuotata dell'io con il Signore, riempirla con Lui. Perché se la casa rimane vuota e disadorna, allora c'è un problema, e il problema ci viene presentato qui molto chiaramente. Non c'è bisogno di grandi spiegazioni, la parola parla da sé, la parola si spiega e parla da sola. Pensiamo a quel fanciullo epilettico liberato da questo spirito, ma lo spirito dopo esce e vaga. Se questo fanciullo non persevera e non dimora nel Signore, la sua condizione può diventare peggiore della prima. E così è per colui che pecca, e così è per tutti noi, per il peccatore, per l'uomo. Rinnegando noi stessi, se noi rinnegassimo noi stessi e non prendiamo la nostra croce e non seguiamo il Signore, a quel punto la situazione è drammatica, perché non possiamo solo rinnegare noi stessi, dobbiamo prendere la nostra croce e seguire, riempendo la nostra vita con il Signore. Vita ripiena in abbondanza di Lui, vivendo nella piena abbondanza, nella perseveranza in Lui. E a ciò Davide, perciò Davide, il Signore, nella sua benignità, ci ha fatto scrivere al fratello Davide il Salmo 101. Salmo 101, leggiamolo. Io me lo sono stampato, me lo sono proprio attaccato, perché è un salmo chiaro, è una dichiarazione di Davide chiara, evidente, conseguente al rinnegamento di se stesso. Davide ha rinnegato se stesso, ne abbiamo chiari esempi, Salmo 32, Salmo 51, li conosciamo. Davide, dopo aver rinnegato se stesso, desidera camminare, perseverare. Salmo 101: canterò la bontà e la giustizia, a te, o Signore, salmeggerò. Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare. Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore tutti i malfattori. Un salmo meraviglioso. Ma come può essere proclamato un salmo del genere prima di aver rinnegato noi stessi? Questo salmo lo può proclamare solo colui che ha rinnegato se stesso e desidera perseverare, desidera camminare. Perciò questo salmo comincia in maniera chiara ed evidente con la lode, perché la casa è stata svuotata. La casa è stata svuotata dal peccato. Davide ha confessato, perciò canterà la bontà e la giustizia del Signore. Ma avrà cura di camminare nell'integrità. Lode, il salmo comincia con la lode. Versetto 2, proposito di integrità. Versetto 3, no alla malvagità, no alla perversità, no alla contaminazione. Versetto 4, no perversità ancora, no malvagità. Versetto 5, no maldicenza, no alterigia, no superbia. Ed è bellissimo, versetto 6, gli occhi, l'organo tipico del peccato. Occhi, vista, organo. È l'organo chiaro. La fede sia per mezzo degli udire. Perciò Davide dice: avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. Sui fedeli del paese. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. Versetto 7. No inganno, no menzogne. Versetto 8. Estirpare impietà dalla propria vita. Non camminare con gli empi. È importante questo, è fondamentale. La vita del credente è una vita separata dal mondo, perché altrimenti, lo leggiamo qui, lo dice chiaramente il Salmo 101, lo dice chiaramente la parola di Dio: allontanerò da me il cuore perverso, affinché, versetto 3, non mi lasci contagiare, non mi lascerò contagiare. Perseverare, rinnegare se stessi e perseverare nel rinnegamento, perché altrimenti, come abbiamo letto, versetti 44 e 45. Niente, gli ultimi due passi, poi dopo concludiamo. Le epistole di Pietro chiaramente ci evidenziano, proprio le due epistole, la prima e la seconda Pietro, ci presentano i pericoli del mondo, proprio ci presentano proprio in tutte e due le epistole, ma in particolare nelle fasi conclusive delle due epistole, l'Apostolo, per mezzo dello Spirito, ci spiega chiaramente i pericoli. E lo leggiamo solo velocemente perché è tardissimo. Prima Pietro, capitolo 5, versetti 8 e 9, è scritto: «Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo». Seconda Pietro, sempre anche qui, la parte conclusiva della seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetti da 14 a 18. Ma in particolare soffermiamoci sugli ultimi due, i due versetti conclusivi della seconda Pietro. 17-18. «Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venir meno nella vostra fermezza, portati via dall'errore degli empi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore, nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen».
Amen. Signore, pensavo che ci troviamo in una situazione particolarmente favorevole da